The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. Dieci film e un cortometraggio. Tanto è bastato alla coppia Scorsese e De Niro per riscrivere regole e abitudini del cinema americano e tracciare un solco profondo nella storia della settima arte. Da Mean Streets a Killers of the Flower Moon, da poco uscito nelle sale, i due hanno trasferito su grande schermo un'amicizia profonda, nata sulle comuni radici italo-americane e sullo stesso quartiere di origine, quella Little Italy che per loro era stata teatro d'infanzia e scuola di strada. Nell'ultima puntata di Lost in the Space abbiamo ripercorso i primi incredibili film nati dalla loro collaborazione, arrivando fino a Toro scatenato, che a De Niro garantì il secondo Oscar, e passando per la profonda crisi esistenziale di Scorsese, che lo aveva visto sprofondare nella dipendenza da stupefacenti, rischiando anche la vita. La nostra storia ricomincia allora da Re per una notte, un film tornato alla ribalta negli ultimi anni per essere stato la principale fonte di ispirazione di Joker con Joaquin Phoenix.
Signore e signori, buonasera. Permettete che mi presenti. Il mio nome è Rupert Pupkin. Sono nato a Clifton, nel New Jersey, che a quei tempi non era un reato federale, eh?
Di Re per una notte, che racconta la storia di un aspirante comico che rapisce un celebre presentatore per poi provare a prenderne il posto in TV, va innanzitutto detto che, come per Toro scatenato, si tratta di un progetto fortemente voluto da De Niro, che in quella sceneggiatura aveva riconosciuto diversi comportamenti tossici che alcuni fan avevano nei suoi confronti. Ancora una volta, dunque, è Scorsese a dover cercare una chiave per legarsi al progetto e per accontentare l'amico. Ma ci sono diversi problemi. Intanto, Scorsese non si era ancora ripreso del tutto dai suoi problemi fisici. Anzi, aveva finito Toro scatenato portandosi dietro una leggera polmonite. Oltretutto, la sua ispirazione per il cinema continuava ad essere latitante, andava e veniva, e in quelle settimane stava perfino considerando di mollare l'industria hollywoodiana e dedicarsi solo a girare documentari sulle vite dei santi. A convincerlo alla fine a fare il film è la disponibilità di Jerry Lewis per il ruolo del presentatore. Scorsese è un suo grande fan ed è convinto che sia perfetto per la parte. Così la preproduzione e poi le riprese cominciano.
Se mia madre fosse qui stasera le direi: ehi mamma, che cosa fai qui? Sei morta da 9 anni!
Nonostante questo, Scorsese è svogliato come non mai, non si sente dell'umore giusto, gli pare di non avere energie, fa perfino fatica ad alzarsi dal letto la mattina e spesso arriva in ritardo sul set. Sarà questa esperienza, queste sensazioni, a convincerlo che non si sarebbe mai più fatto coinvolgere in un progetto dall'entusiasmo o dalla prepotenza di De Niro, e soprattutto che non sarebbe più passato da un set all'altro, da un film all'altro, senza pause, solo lavori ispirati e con una lunga pausa tra uno e l'altro. La cosa buffa è che, nonostante la sua pigrizia e i residui della depressione, il film, girato con movimenti di macchina molto semplici e tantissime scene in interni, è un altro capolavoro, arricchito da una chimica straordinaria tra Lewis e De Niro. E infatti De Niro del film è contentissimo. Tuttavia, il fatto che Scorsese abbia girato spesso controvoglia allontana i due per un lungo periodo. Scorsese in realtà è in crisi anche per un'altra ragione. La prima metà degli anni Ottanta è quella, tra le altre cose, di E.T., dell'Impero colpisce ancora e del Ritorno dello Jedi. È insomma il momento in cui Lucas e Spielberg, con un cinema molto distante da quello che fa lui, si prendono l'America e il mondo. Un po' sconcertato, Scorsese decide allora di girare due opere su commissione: Fuori orario e Il colore dei soldi. Proprio mentre sta girando Il colore dei soldi con Paul Newman e la neostar di Top Gun, Tom Cruise, gli capita tra le mani un libro che racconta una storia di gangster, Il delitto paga bene, di Nicolas Pileggi. Quel libro diventerà il film più amato di Scorsese, Quei bravi ragazzi. Anche qui però non tutto va liscio, anzi, in molti sconsigliano al regista quel progetto. Ma perché vuoi fare questa cosa? L'hai già fatto un film di gangster, gli dice per esempio Marlon Brando. Un altro su questa linea è il grandissimo Michael Powell, il regista di Scarpette rosse e L'occhio che uccide, forse l'autore che Scorsese stima di più al mondo.
Per me fare il gangster è sempre stato meglio che fare il presidente degli Stati Uniti. Quando cominciai a bazzicare la stazione dei taxi e a fare dei lavoretti dopo la scuola, ho sentito che volevo essere dei loro. Fu là che capii che cosa significa far parte di un gruppo. Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno.
Powell, però, è curioso. Vuole leggerla, la sceneggiatura. È molto anziano e non ci vede quasi più, così Scorsese, un po' scoraggiato, chiede alla sua storica montatrice Thelma Schoonmaker di leggergliela. Powell cambia idea. È entusiasta. Sono gangster, ma raccontati in un modo completamente nuovo, gli dice al telefono. È la spinta decisiva. Scorsese, che nel frattempo ha girato L'ultima tentazione di Cristo e L'età dell'innocenza, va dalla Warner con il progetto e la Warner, per produrre, gli chiede almeno una star nel cast. De Niro ha letto lo script quasi un anno prima e si propone per il piccolo ruolo di Jimmy. La scintilla scocca di nuovo. Il film si fa.
Jimmy era uno dei tipi più temuti della città. La prima galera se l'era fatta a 11 anni e a 16 già faceva il killer per i capi famiglia. Lo chiamavano Jimmy il gentiluomo.
Dalla fine delle riprese di Re per una notte sono passati quasi 10 anni quando i due arrivano sul set e sono entrambi cambiati molto. De Niro ha girato un colossal dietro all'altro, da C'era una volta in America a Mission, ed è diventato una star gigantesca. Ma soprattutto si è dato una calmata, non ha più nulla da dimostrare. Si mette a disposizione di Scorsese, gira le sue scene, non discute quasi mai. Nelle pause i due ricordano i vecchi tempi, si ritrovano invecchiati, è come se per loro fosse iniziata una nuova era. Quei bravi ragazzi viene fuori come un film formidabile. Finalmente sono entrambi soddisfatti del risultato allo stesso modo e così decidono di collaborare ancora. E la collaborazione prende la forma di un remake di un thriller classico del cinema americano. Un thriller di inizio anni 60, Il promontorio della paura. Stiamo parlando di Cape Fear. La storia è quella di un ex galeotto che si vuole vendicare dell'avvocato che lo ha mandato in prigione per 14 anni, tormentando lui e la sua famiglia. Tutto il film è scritto e girato con uno stile sperimentale, molto sopra le righe. E così, sopra le righe, è naturalmente anche il personaggio di De Niro. Si chiama Max Cody e ricorda un po' il T-1000 di Terminator 2, nel senso che non c'è modo di fermarlo, torna sempre a prendere di mira il protagonista. Insieme a Toro Scatenato, inoltre, richiede la mutazione fisica più estrema a De Niro, che dimagrisce, sviluppa una muscolatura massiccia e si fa coprire di tatuaggi dal truccatore.
Ehi, libero come un uccellino, eh? Te ne vai dove ti pare, con chi ti pare. Quando uno è troppo libero si mette in qualche guaio. Tu che ne dici?
Vorrei le mie chiavi.
Possibile che non ti ricordi di me?
Scorsese e De Niro seguono assieme tutti i passaggi della lavorazione. Studiano il comportamento di stupratori e aguzzini, riscrivono le scene di Cody, vanno nuovamente d'amore e d'accordo. Il film finisce con una clamorosa resa dei conti durante una tempesta, forse la cosa tecnicamente più complessa mai realizzata dal regista. Cape Fear si rivelerà il più grande successo di Scorsese al botteghino americano, quasi 90 milioni di dollari dopo i 50 già incassati da Quei bravi ragazzi. È chiaro che la terza collaborazione di fila a questo punto è quasi inevitabile. E qui si torna paradossalmente alla pigrizia di Scorsese. La sceneggiatura prevede, infatti, due protagonisti maschili, uno affidabile e l'altro fuori controllo. Lui sa che De Niro e Joe Pesci sono perfetti per le due parti. Li ha già testati in Quei bravi ragazzi, in ruoli molto simili. Così non ha nessuna intenzione di mettersi a cercare in giro. Perché perdere tempo? Ed è qui che comincia a prendere forma Casino.
Quando ami una persona, devi fidarti di lei. Non c'è altro modo. Devi darle la chiave di tutto quello che è tuo.
Altrimenti a che serve?
Questa volta al centro c'è la mafia di Las Vegas, mentre il libro da cui nasce il film è nuovamente di Nicola Spileggi. Il personaggio di De Niro è ispirato alla figura reale di Frank Rosenthal, un ebreo americano esperto di gioco d'azzardo che viene incaricato dalla malavita di Chicago di gestire le attività di un grosso casinò. Rosenthal è l'opposto di Max Cody. È sobrio, elegante, riservato e per giunta si mette a disposizione del film. Quando Scorsese o De Niro hanno un dubbio, alzano la cornetta del telefono e lo chiamano. In pratica, scrivono la sceneggiatura assieme all'ex mafioso, basandosi su fatti reali e romanzandoli un po', oppure invertendo l'ordine degli eventi. Casinò chiude in modo straordinario la trilogia sulla mafia di Scorsese e De Niro, iniziata con Mean Streets e proseguita con Quei bravi ragazzi, e suggella definitivamente il loro rapporto, in qualche modo portandolo a compimento.
Dopo mangiato lasciammo Jennifer e Ginger da sole e facemmo un giro per parlare e poi mi dette il colpo.
Che ne dici se mi trasferisco qui? Che c'è? Hai qualche problema?
No, no, certo che no.
Vuoi dire che ho il tuo permesso?
Fino all'epoca dello streaming e al fluviale The Irishman, in cui Scorsese sperimenta i metodi digitali di ringiovanimento, riportando De Niro all'età di 30 anni, con un effetto surreale e vagamente inquietante, non ci saranno altre collaborazioni. Quasi 25 anni di interruzione stavolta. In questo iato, il regista costruirà l'altra grande collaborazione generazionale del suo cinema, quella con DiCaprio. Oggi, infine, Killers of the Flower Moon segna l'incontro a lungo atteso tra i due più grandi interpreti scorsesiani, mettendo DiCaprio nei panni del nipote di De Niro. L'uno soldato, scagnozzo, imbelle, l'altro sceriffo, potente, diabolico. Anche solo per questo è destinato a essere un film che farà storia.
Questa ricchezza dovrà arrivare a noi. Il loro tempo è scaduto. Sarà solo un'altra tragedia.
Parlando del suo grande amico, collaboratore, confidente e in un caso salvatore, Scorsese ha detto: Bob è una persona sincera, buona e affettuosa e io credo che il pubblico se ne accorga. Queste cose ci sono sempre, le ha messe perfino nel personaggio di Taxi Driver. Non so come faccia, ma ci capiamo senza nemmeno bisogno di parlare. Forse è fiducia, forse è orgoglio, magari perfino senso di colpa. Lo so io e lo sa lui. È così che evitiamo i problemi sciocchi che tutti gli altri devono affrontare. Thank you.